Ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto.
Io non ho capito una cosa.
Ci vediamo in tribunale, pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. 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 Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
La Isoardi che pubblica su Instagram la foto di lei in accappatoio con Salvini nudo in atteggiamento postcoito con una frase strappalacrime di Joe Evan riguardo al fatto che si sono mollati è pornografia. È una roba oscena. È una roba oscena.
1, 2, 3, 4, yeah!
Sei un fascistello di merda.
Ma che fascistello, stamattina smetti, non ti ricalzate.
Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vali un cazzo, sei un
strozzetto
mal cacato.
Ma cosa c'entra? Ma cosa
bravissimo,
c'entra?
Bravissimo,
ma che
ottimo,
cazzo dici?
Cruciani, sono in coda per andare a lavorare, sento Giannino e quell'altra lì che sta con lui la mattina. La questione è che ci sono degli appartamenti sfitti a Londra che vanno dai 30 ai 50 milioni di euro e questo genio che avete messo alla radio se ne esce con: ah, se io avessi 50 milioni non li userei per un appartamento, sono i soldi che servono alla Sicilia per risanare. Ma che minchia del cazzo di discorsi sono? Se uno compra un appartamento da 50 milioni vuol dire che in banca ce ne ha 500 di milioni. Ma la vogliamo smettere con queste cazzate? Ma magari quello che ha l'appartamento a Londra da 50 milioni ne ha dati 200 milioni in beneficenza, che cazzo ne sapete? Ma perché cazzo dovete sempre dire queste robe banali, capito? E poi dopo la zanzara è populista, ma andate a cagare. Comunque è cambiata la sua trasmissione la mattina perché la tizia non si capisce un cazzo, c'ha sempre uno strofinaccio in bocca, tossisce, fa delle pause di un quarto d'ora. Ma figa, ma qualcuno le insegna a stare davanti a un microfono, per piacere.
Taci, miserabile!
Io sono qui per dire che il diavolo ha rubato la mia identità quando ero piccolo, ma Gesù gliel'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata. Me l'ha ridata? Me l'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata? Yes,
e qui è commovente, Filomena.
Simona.
Simona.
2014, alluvione a Genova, Renzi, per il dissesto, ora bisogna intervenire. Ora, 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 ora. Tutti a dire ora e tutti a non fare una mazza, tutte le volte.
Noi benediciamo gli ascoltatori della Zanzara, la redazione è fatta eccezione naturalmente per il merdarolo parecchio.
Ragazzi, ma fatemi risentire Marione Giordano sull'alluvione. Fatemi risentire Marione Giordano sull'alluvione. Ragazzi, io senza Giordano non so stare, ormai è un loop. Cioè, ha ragione lui. È la stessa cosa che io pensavo in queste ore in cui sentiamo tutti questi paroloni sulle alluvioni, sull'abusivismo. Basta, non se ne può più.
Concordo.
Ogni volta che c'è, purtroppo, un'alluvione e purtroppo la morte o comunque un evento collegato all'abusivismo, ti riempiono di cazzate, ti riempiono di parole.
Molto
adesso basta
questo,
il dissesto idrogeologico.
Ottima trasmissione, ottimo inizio.
Basta,
benissimo,
ragazzi,
questo.
Non ne posso
chiudi
più. Basta.
Esatto, chiudi.
Vogliamo dire una
bravo
cosa?
Chiudi. No, diciamo, bravo, oh, che meraviglia. Che segnale potente,
no, vogliamo
quello di dire alle 18:39. Che segnale proprio al paese. Basta, diciamo basta e chiudiamo la trasmissione. È un'idea oggi e rimarrebbe nella storia. Ci hanno chiuso improvvisamente.
No, ma tu dici che siccome questa trasmissione qui è il fondamento culturale della ribellione, diciamo,
sì,
della diciamo sì. di quello che fa male al paese,
sì.
cioè il
sì.
brodo di cultura
totale.
Dove affoga questo paese, chiuderla farebbe il bene
nato,
del...
È dove è nato anticipatamente il governo Lega 5 Stelle, è nato qua, prima che Mattarella desse l'incarico
questo
signore che non
Conte,
so neanche...
Sì.
Co-
Conte, che sì, Conte.
Come?
Lo zio Conte, sì, lo
come,
zio Conte.
Come? Conte, che cosa, come? Mio nipote? Che cosa? Prima che nascesse è nato qua.
Il brodo di
anni.
Cultura era quello.
Ah, bravo, anni e anni, io non mi vanterei fossi in te, anni e anni in cui li hai vellicati, titillati
sì,
questi
titillati
elettori.
Milano, titilla Milano, titilla Milano, ti ricorda Ruggero?
Sì,
titilla
Ruggero.
Milano.
Signor Ruggero.
Ragazzi, amici miei, la cosa incredibile
è
che nessuno,
è delle cose giuste,
nessuno ha il coraggio di dire su questa vicenda dei morti, purtroppo, della Sicilia, una... Chi va ad abitare lì e non si informa
non
se una casa è in parte colpa sua, diciamo la verità. Adesso, poveracci, quelli sono morti, ma se tu da 2 anni vai ad abitare in una casa che sai che è abusiva, poi se ti arriva la fa... dai, su.
Sì, lì non è lo Stato. Lì non è lo Stato,
Stato
attenzione.
Anche perché non abbatte
ci sono,
le opere abusive.
Sì, ecco,
non abbatte
in quella parte
le opere
lì,
abusive.
Ma chi le ha costruite è il primo criminale,
I
sapendo che le stava
che
costruendo lì.
I ricorsi ai TAR, i ricorsi
avere,
ai
certo,
TAR per
certo.
bloccare... Ma
è
uno
così.
Se se costruisci una zona abusiva, ma che cazzo di ricorso ai TAR devi fare? O si può. A casa mia si ragiona in maniera molto semplice. So che tu invece vuoi fare il sofisticato. In una zona, se puoi costruire, costruisci. Se non puoi costruire, non costruisci.
Ma io sono d'accordo con te,
Giordano.
Cioè, sono gli amici tuoi che hanno inventato l'abusivismo di necessità.
Questo, no, amici
sono
miei,
gli amici tuoi.
Amici miei,
sono
no.
gli amici tuoi. Casaleggio, questi signori che hanno
Casaleggio,
occupato
no,
la radio.
Ma cosa
Di Maio, Casaleggio, che hanno occupato dalle 18.30 alle 20.50 attraverso di te,
la
con
radio.
Te, cavallo di Troia della Casaleggio Associati,
no, questo,
all'interno di
questo
questa istituzione fondata da Guido Carli. Cioè, ma è una cosa abominevole quella che hai fatto. Si è la Casaleggio si è intrufolato qua dentro nel tempio della Confindustria, già Guido Carli,
sì.
nel tuo corpo, e dalle 18.30 avete sequestrato come Movimento 5 Stelle, ma non finisci perché io sono qua a dirti ogni giorno il marcio che produce, a ricordartelo.
Giordano l'alluvione intervieni, fatemi risentire
un altro buono.
2014 alluvione a Genova, Renzi per il dissesto, ora bisogna intervenire, ora tutti a dire ora e tutti a non fare una mazza, tutte le volte le stesse cose, sempre le stesse frasi, sempre le stesse parole, la pioggia delle parole, siamo stanchi della pioggia delle parole.
Comunque ragazzi, la zanzarizzazione di Giordano è ormai definitiva.
No, non so se
la zanzarizzazione di Giordano è ormai definitiva.
In Giordano we trust, dicono in America, in Giordano we trust.
Allora ragazzi, ho sentito una cosa, credo ieri in una trasmissione televisiva, non so dove, o ieri o sabato, non mi ricordo.
Sì,
una giornalista, poi ti faccio, riuscirai ad arrivare, giornalista di chi, di quale giornale, che si chiama Paola Tommasi. Che scrive su un quotidiano da te molto amato.
Io conosco Tommasi di Lampedusa, ma
no,
non
io
credo
conosco
che
Tommasi,
sia...
l'ex calciatore di pallone, se vuoi.
Ah,
Paola Tommasi, giornalista, che credo che abbia lavorato anche col signor Brunetta. Che dice:
brava, sì, molto simpatica lei.
Bisogna, dalla Gruber, bisogna guardare ai lati positivi del fascismo. Ma questo collegato,
sì,
questo non fa molto scandalo, diciamo ormai, no?
No.
Dice, però. Se ci fosse stato il fascismo, ci sarebbero state così tante alluvioni, così tanti disastri.
Ah, interessante.
Ecco la cazzata del giorno, vai.
Bisogna guardare però anche i lati positivi del fascismo, spesso passa una versione univoca e mi riferisco per esempio all'architettura e in giornate di alluvioni, di alberi che crollano, di ponti che crollano, mi chiedo se ci fosse stato il fascismo avremmo avuto il rischio idrogeologico che abbiamo adesso o forse vivremmo in un paese più sicuro?
Allora, ci mancano solo i treni in orario.
Ma ragazzi, ma adesso con tutto l'affetto del mondo, ma si può dire una cazzata così grossa? Ma non si può dire una puttanata così enorme? Cosa c'entra?
Io con Libero,
no,
bravo,
ma glielo dico, io lo dico, ma lascia perdere Libero, questa scrive sul Libero, tu dici non a caso, naturalmente, no?
Beh, amico mio. Beh, sai. Beh. questo elogio del fascismo, sai?
No,
com'è?
Ma a parte questo,
ma
il
sospetto ti viene. Non lo leggeresti mai sulla Repubblica una cosa simile?
No,
né sul Corriere della Sera, no?
Quello che...
né sulla stampa.
Ci sono tante altre cazzate, però, non è quello che.
No, no, ma voglio dire.
Sì, ma collegare
caso,
il fascismo,
no?
Al fatto che il fascismo avrebbe impedito il dissesto idrogeologico. Ma che puttanata è? Ma che direbbe.
Ma dove scrive
direbbe,
la collega?
Ma è sul Libero, sul quotidiano Libero, sul quotidiano Libero.
Io non mi stupirei tanto così.
A proposito, Feltri, amministratori delinquenti, conniventi, imbecilli, vanno fucilati. Andiamo con una carrellata del direttorissimo.
Vanno fucilati?
Sì, così andiamo.
Crescere questi, queste casette, queste villette, queste palazzi e non se ne sia accorto, anzi. E questo cosa significa? Che gli amministratori sono stati o imbecilli o delinquenti o conniventi. Non c'è un'altra spiegazione, le case abitive vanno sì abbattute, ma soprattutto non vanno costruite. E chi non vede le case mentre vengono costruite va fucilato. Perché solo un idiota non vede crescere una casa che ci mette un anno ad arrivare al tetto.
Ah, non quelli che costruiscono, quelli che vedono le casette. Scusi Petri, lei è mai andato in Sicilia lì a Rescaldello?
La quale Sicilia? Ma io sto a Bergamo, che cazzo me ne frega della Sicilia che mi fa tutto, ci sono gli africani che sbarcano ogni giorno in massa in Sicilia, ma che calma ti pare, ma è una cosa vergognosa.
Ma è mai entrato lei in una casa abusiva, in una casa di queste?
Ma io ho una villa a Bergamo enorme, meravigliosa, tutta circondata da mura, con dei cani Doberman messi nel giardino. Appena si avvicina un negro, il Doberman, che non a caso è un cane tedesco come lei ben sa, inizia subito a sbraitare o a urlare il Doberman o ad abbaiare, e allontana il negro che tosto si era presentato al campanello per consegnare una lettera per mia moglie. Appena, non appena, subito, immediatamente. Parlo così, ma porca puttana, come non sapete niente in questa zanzara di Radio 24, cretini.
Ciao Cruciani, anche da Las Vegas ascoltiamo la Zanzara. E David, quando vuoi.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Cioè ragazzi, in Sicilia si muore di abusivismo, perché non si muore di maltempo, si muore di abusivismo, e il governo Lega 5 Stelle cosa fa? Un bel condono edilizio. Beh, proprio, siamo proprio al top, proprio intelligenti, cazzo, senza vergogna.
Illegally. A nessuno le ha mai detto che è pericoloso, che è abusivo stare qua.
Nessuno. Scusa, nessuno mai detto... noi stavamo tranquilli. Ci abbiamo trovato noi un router, l'abbiamo pulito e abbiamo fatto la domandina per il ripristino del terreno e abbiamo messo due pannelli queste come si chiama?
Solo terreno però, non la casa.
Io l'ho fatto la domandina, però non mi ricordo.
Comunque ragazzi, diciamoci la verità, dai, se avete sentito qui alcune voci da quel paese dove è successo il disastro, dove sono morte quelle persone, qui se ne sbattono i coglioni tutti di queste robe qua, finché non c'è il morto e anche dopo, passata il lutto,
tragicamente così.
Poi ricominciano come prima, le case abusive vicine ai fiumi, eccetera, eccetera. Nessuno che le abbatti, ricorsi ai TAR, sta minchia e quell'altro.
Sì, però voglio dire, prendi il caso di Ischia, no?
Dai,
il caso di Ischia è terribile, terremoto, case crollate... E ora si chiedono comunque le sanatorie e i condoni.
Io
mi sembra una cosa...
per queste cose non bisogna avere pietà. La pietà è morta già prima ed è morta
pure
adesso.
Ma dicono che sono i cittadini prima, perché sennò
certo,
ce la prendiamo sempre
certo.
Con la classe politica.
Non
sono serio
su questa
cosa.
Ma hai sentito quelle voci? C'è gente che se ne sbatte i coglioni, magari per fame, magari per disperazione.
Ma non è la classe politica, siamo noi, no? Noi, io no, ma
gli allacciamenti, da dove vengono gli allacciamenti del gas, dell'acqua? Chi gliele dà queste cose qui? Gliele dà il comune.
Ma questo non so se è il comune, però...
Vabbè, il comune, le compagnie, quello che è, ma il comune gliele deve dare i cosiddetti oneri di urbanizzazione. Ti ricordi? Gli oneri di urbanizzazione.
Via, giù il microfono.
Mamma mia, dai. Vogliamo dire qualcosa su Salvini? Che dici? Su Salvini e Leisoardi? Vogliamo dire qualcosa?
Beh, questo
che
merita dici? Un approfondimento. Allora, ragazzi, io penso che bisogna un attimo prepararsi a parlarne domani. Chiudiamo qua, ci prepariamo delle cose.
No, io ti posso dire una cosa molto semplice.
Un fumettone straordinario.
Se una persona che sta con me annuncia che ci siamo lasciati per motivi X attraverso un messaggio di quel genere lì, cioè pubblicando una foto di lui mezzo nudo, in particolare il ministro degli interni mezzo nudo, cioè, è vero che per carità, cioè, lo stesso Salvini è presente su Facebook, su miliardi di social,
indegna,
cioè, ti pubblica una cosa del genere, che cosa fai? Io non sono uno manesco, non ho mai picchiato nessuno in vita mia, però la tentazione ti viene,
è uno sgarbo pazzesco.
La tentazione
però
ti viene.
Se ti metti, c'è da dire anche questo, poi, ma se ti metti in quelle circostanze lì con queste persone, finisce così. Un altro, un ministro dell'interno, Napolitano, ma secondo te Giorgio Napolitano finiva in un contesto simile? Sarebbe
ma che
mai finito?
Dai, su.
La Iervolino, che è stata ministro dell'interno.
Scusa,
no, ti faccio dei nomi, ti faccio dei nomi di ministri degli interni. Minniti,
cioè,
l'ottimo
dice,
Minniti.
Ha sbagliato a fidanzarsi con la Isoardi.
Ma io voglio dire, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Marco Minniti, grande Minniti. Minniti, senti come te lo dico, Minniti, come dice sempre lui, Minniti.
Grande Minniti, non si sarebbe mai
Minniti.
Non si sarebbe mai, tu
la
sei razzista,
politica,
no?
La
no,
politica,
non si sarebbe.
Abbiamo bloccato i flussi, noi lo abbiamo fatto. Mai si sarebbe messo, lui scandisce molto le parole, in una condizione, il ministro dell'interno. Ho incontrato personalmente, mi faccia finire Al-Sisi. Io
poi
in
tutto questo
Libia,
non dice un cazzo, poi in tutte queste cose
ho
poi non dice un
incontrato
cazzo.
Io personalmente mi faccia finire, nessuno mai lo interrompe, mi faccia finire. Ci sono il cazzo, sembra lì da mezz'ora in genere. Anche a me è capitato così quando l'abbiamo intervistato con Telese, no? Che probabilmente mi faccia finire.
Sì,
Telese.
Veramente nessuno lo interrompe.
22 minuti che parla, poi meraviglioso per me, figurati, però Minniti. Marco,
cioè dici, non si sarebbe mai messo con la Isoardi.
Giudicate voi, mi faccia finire.
Ma non sto dicendo niente.
Mi faccia finire.
Scusi, si sarebbe messo lei con la Isoardi o no?
Abbiamo noi fatto l'accordo.
Ma che c'è? Ho detto la Isoardi.
Mi faccia finire.
Ma finire
il ragionamento. Abbiamo costruito assieme alla Libia.
Ma ho chiesto la Isoardi.
Mi faccia finire.
Alla prova del cuoco.
Ridotto dello 0,27%. Abbiamo al 98% ridotto gli sbarchi. Mi faccia finire.
Ma non c'entra. Si sarebbe messo lei con i soldi o no? Si sarebbe...
Il caso è incredibile. La politica. Ci vuole politica.
Ma come cazzo c'è?
Ci vuole politica. Ma guarda che politica.
Sì, è vero.
Minniti. Sicurezza e libertà. Se la sinistra, badate. Badate. Se la sinistra non si occupa. Non si occupa di dare risposte a quella paura che viene dalla sozzi. Mi faccia finire!
Le ho chiesto dalla Isoardi, lei
mi
si sa.
Mi faccia finire se la politica non si occupa!
Marco da Como, Marco da Como! Marco da Como! Oh, Marco!
Ciao a tutti!
E che cazzo, dai, dimmi!
Premettendo che porto rispetto per le vittime della Sicilia. Ma una domanda.
Quello tutti, che vuol dire? Ma non, in fin dei conti poi parliamo e dunque domani ce lo siamo dimenticato, diciamo la verità. Ci commuoviamo per un secondo quando ce lo dicono, cioè quando ci dicono sono morte 9 persone, 10 persone, quelle che sono, oddio sono morti, dopo 3 secondi non ce ne frega un cazzo. No, ma proprio ragionando in maniera molto semplice, è così, cioè non è che non ce ne frega un cazzo, è che passiamo avanti, pensiamo ad altro, ai figli, alla prossima scopata, alla compagna, all'amante, alla fidanzata, a tutto quello che volete. Dopo un secondo, oddio sono morte 9 persone, che dramma, vediamo qualche servizio in televisione, ci appassioniamo un attimo, i fiumi, l'abusivismo, sì, due parole, poi dice ma scusa, stasera che facciamo a cena? Ma questa è la realtà, ragazzi, non voglio essere cinico, ma è la realtà. Vabbè, Marco, dimmi.
Comunque, perché tutte queste case abusive hanno le utenze? Come dicevi tu prima?
Ma ragazzi, ma perché è tutta una connivenza? Sono conniventi tutti per i voti, soprattutto per i voti.
Da sempre è tutto connivente. Abbiamo ridotto l'abusivismo del 97,9. Mi faccia finita in generale per cento. Gli sbarchi dalla Libia sono diminuiti da quando Minniti è al governo.
Ehi, hey, Cruciani!
Quanti soldi devi avere? Dalle
ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo!
Parenzo! Ehi, hey, Cruciani!
Ma che è successo?
Ma scusa,
ma
il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara.
Parenzo, siamo a Tel Aviv, occhio che arrivano. Arrivano, state attenti.
Naturalmente.
Mamma mia, allucinante.
A te ti piace cazzo?
Tutto cambia.
Siete ridicoli, vergognatevi.
Demone Scimmia è sempre con voi, con il pueblo, e se combatterà sempre per noi.
Le uniche persone da criminalizzare in questa tragedia che è successa in Sicilia, dove una famiglia ha perso la vita, sono i genitori che mantenevano i figli in case abusive con già ordine di sfratto e demolizione.
Grazie Sonia, buonasera agli ascoltatori, bentrovati in questo spazio Quota 3001 dedicato, come sapete, ai tanti fronti aperti del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito per i diritti umani e lo Stato di diritto ovunque nel mondo. Questa sera ci dedichiamo a un fronte antico per il partito, sì, quello del Tibet.
Tu capisci il Tibet? Cioè, tu capisci, Radio Radicale, sono le 18.
Partito transnazionale, no. Trans.
Sono le 20, le 20 di una sera dove è successo di tutto in Italia. Governo in difficoltà, il paese Tibet che crolla, le alluvioni, eccetera. Filo diretto sul Tibet.
Certo, certo.
Purtroppo questa sera dobbiamo partire da una triste notizia.
Qual è? È morta la
lunedì 29 ottobre, sì. Certo. Ci ha lasciato a 69 anni Lodi Ghiari, che ha dedicato la sua vita alla promozione della causa del Tibet nel mondo.
È morto,
è stato a capo dell'International Campaign for Tibet e uno dei fondatori dell'UMPO, l'organizzazione delle Nazioni.
Ma tu ti rendi conto? Cioè, questi fanno alle 8 di sera mentre l'Italia crolla, l'abusivismo, le valanghe, i fiumi, eccetera.
I Tibet, vediamo, i Falun Gong.
Partiamo,
ma ti ricordi tu i Falun
partiamo,
Gong?
Prego, però, partiamo da una notizia. Sarà successo qualche no, sì, il 29 appunto, ottobre.
Clamoroso.
Il 29, qualche giorno prima, è morto un sostenitore della causa. Ma ragazzi, non c'è. E con i soldi nostri.
No,
tutto
no, no,
questo
no,
con i soldi nostri.
No, no, no.
Si prenderanno
Radio
ancora.
Radicale, servizio pubblico. Radio Radicale.
Falla finire.
Non capisci un cazzo.
A proposito, Rabonino. Dire sporco negro è diventato normale, l'ho ripetuto anche
bravissimo,
in un'altra occasione, non mi ricordo,
ottimo,
oggi
Emma,
non so
grazie,
dove.
Grazie, ah,
e questo clima di intolleranza che ormai vediamo sui treni, sugli autobus, nei luoghi pubblici, sì, nei bar, ormai dire tortante a casa sporco negro è diventato normale, normale, ma com'è possibile?
Grazie,
Emma. Ma sai che io mi commuovo? Ma sai che veramente mi commuovo?
Sei patetico.
Quando
sei.
Io sento Emma che
sei patetico,
tocca
sei
le corde giuste e dice queste cose.
Ma non è vero.
Ricorda al paese cinico.
Che cosa ricorda?
Che è diventato ormai normale dire questo. E tu ne sei
Pannella,
uno dei principali.
Si sta, Pannella si sta rivoltando nella tomba. Pannella.
Giacinto, detto
si
Marco.
Sta rivoltando nella tomba,
Marco.
Nella
grazie,
tomba.
Emma, comunque, per tutto quello che fai.
Ma cosa c'entra?
L'Italia
adesso
non ti merita. L'Italia, Emma, non ti merita.
Non c'è una, non c'è una M-Exit, no, non c'è una M-Exit.
Ma che
no.
M-Exit? C'è l'Isoard Exit, c'è altro che.
C'è
la Isoard Exit. Hanno applaudito per la Brexit i leghisti. Volevano fare l'Italia Exit e si sono ritrovati con la Isoard Exit, amico mio. mio. Chiuso tutto, chiusa la Claire improvvisamente. Un ministro dell'interno sputtanato con un selfie con una signorina simpatica, gentile, molto carina, per carità, messa poco dopo aver fatto l'amore probabilmente.
Ma
no,
che ne sai adesso,
nel
che
letto, in un letto di un albergo, di un triste albergo qualunque, di questa
vero,
italietta, di questa italietta, e lui addormentato e lei come un trofeo, come si fa in, alla caccia, sbandierava la testa come Caravaggio, come la medusa di Caravaggio, di questo nemico, di questo amante che poi si scopre essere ministro dell'interno, cioè, voglio dire, ma incredibile, incredibile.
Allora,
ragazzi,
però io voglio ricordarvi una frase che disse la stessa Isoardi qualche tempo fa: per amore starò nell'ombra.
Sì, esatto, bravo.
È abbastanza incredibile questa cosa, se ci pensi, scusa.
Dipende quale ombra.
Per amore starò nell'ombra. Giustamente Poli mi suggerisce, sì, però l'amore non c'è più e dunque non c'è più nemmeno l'ombra.
Ecco,
però,
giusto.
Ho capito, però
ogni
che cazzo
tanto anche lui dice delle cose intelligenti.
Sì, però
Poli,
per amore starò nell'ombra significa che non dovevi pubblicare. Ragazzi, dai, su. Alessandro, provincia di Milano, Luciano da Napoli, va. Sentiamo, andiamo a Luciano da Napoli. Luciano.
Ah, ciao Giuseppe, ti volevo dire questo. Siccome questo è un paese che non ragiona, diciamo, con una logica, no? Cioè, ecco, quello che dice la sinistra va bene adesso, adesso. Quindi, per quanto riguarda l'abusivismo,
vabbè, allora
io vorrei provare a fare una proposta. Cioè, chiudiamo, facciamo un condono per tutto quello che già esiste, perché sennò bisognerebbe buttare giù mezza Italia, ok?
Condono.
Dal giorno dopo,
condono.
Un giorno, ascoltami,
condono.
Un giorno prima però dire che
dai, qual è la regione? Fermo. E qual è la regione?
Mezza Italia la devi buttare a terra.
Sì,
finito.
Luciano, tu chissà perché da dove chiama Luciano? E da dove chiama Luciano?
Io non
da dove chiama Luciano? E da dove chiama? Ho qui davanti una splendida classifica fornitami da signor Barisoni, che è pubblicata peraltro dal Corriere della Sera, non è l'ufficio studi,
sì,
Barisoni.
Barisoni è molto bravo, quella sì, recuperata.
Sì, ma è una pagina del Corriere della Sera,
cioè, comunque autorevole, perché è stato bravo a recuperarle, ha avuto la prontezza di, sì, beh, certo,
una
ha aperto il
giornale,
giornale l'ha trovata, però ha fatto una bella inchiesta.
Ha messo l'inchiesta,
no, ha fatto il copia e incolla. Che ha fatto?
No, ha ritagliato una pagina del giornale,
però ha avuto la cortezza di ritagliare quella pagina del giornale.
Comunque
è stato acuto nella ricerca delle notizie.
Luciano ha chiamato da Napoli. Tra le regioni a più alto tasso di abusivismo, di abitazione abusiva, c'è, lasciamo perdere di Molise che è 71,
Molise,
c'è la Campania. E in quale regione c'è il più alto tasso di costruzioni abusive secondo voi, Luciano? Nella tua regione, nella tua regione. Per me una casa abusiva va abbattuta, non me ne frega un cazzo che sia di poveri,
però dovresti
ricchi,
essere un po', cioè dire guarda, va abbattuta,
abbattere
magari,
tutto, abbattere
a licenziare anche il sindaco, quello del comune, tutto,
il sindaco ha già raccontato un po', il sindaco ha raccontato un sacco di cazzate, già da quello che mi dicono ha raccontato un sacco di stupidaggini.
Vabbè, comunque
non sapevano del TAR, il ricorso, tutte queste puttanate qua. La realtà è quella, che quella casa là non doveva esistere. Per me sono responsabili chi è, anche chi è andato a abitare lì,
ma
e non si è informato.
Però io dico la
Alessandro, la soluzione è abbattere,
fare?
Punto. Alessandro dalla provincia di Milano. Quello che viene dopo non mi interessa. Alessandro dalla provincia di Milano.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Allora, io chiamavo per il discorso di abusivismo edilizio, però sentendo l'intervento del signore di prima mi viene solo a dire: ma com'è possibile pensare a una cosa del genere? Di
ma semplicemente perché i cittadini non sono innocenti, non ci sono solo i politici colpevoli, come diceva prima David. I cittadini sono i primi responsabili, perché
appunto,
sono i primi
però
che vogliono queste cose qua. Finché non c'è il morto e anche dopo, passato il lutto, passato il primo lutto, anche dopo si ricomincerà come prima. Tanto
però il discorso che, cioè, che penso io è: com'è possibile che quando costruiscono una casa si vede che questa casa sta
amico
sta
mio,
andando avanti,
ma lo sanno benissimo, non gliene frega un cazzo, perché sperano che non
che
ci
sia,
perché
per
non
dire.
Perché sperano che non ci sarà il morto, che nessuno controlli, che alla fine ci sarà una sanatoria, è tutto così. Dai ragazzi,
tralasciamo il discorso dei morti, che dispiace perché ovviamente sono 9 persone, non si può fare.
Ma siccome i morti
niente,
sono un'eccezione rispetto a quello che succede, perché non succede mai un cazzo, i morti ce ne sono pochi rispetto a quello, al numero di case abusive. Uno dice costruisco, poi tra sanatorie e varie cose.
Sì, esattamente così.
Penso di farla franca, però, no? Questo è il punto.
Io ho studiato architettura, sono laureato in architettura,
vabbè,
è qualcosa
allora
penso di saperne, però.
Ma non è vero, io conosco pieno di gente laureata in architettura che non sa una stramazza, non c'entra nulla.
Certo. Però quando vedono che una casa abusiva sta per essere costruita, non dovrebbero neanche aspettare
ma
che finisca.
Amico mio, ma non siamo in Svezia, siamo in Sicilia, non siamo in Svezia, non siamo in Campania, siamo in Campania, in Sicilia, in Calabria, non siamo in Svezia, non siamo a Como, non siamo a Bergamo, come direbbe Feltri.
Ma l'abusivismo c'è anche qui in Lombardia.
Andrea,
però,
sì, certo, però un po' meno. Andrea, provincia di Udine, dai.
Ciao,
ragazzi,
ciao,
è anche
ragazzi.
Una questione culturale, diciamo la verità, l'abusivismo c'è in alcune regioni, non perché sono più poveri, per una questione proprio culturale, cioè, è questa la realtà, dai su, c'è poco da fare, è così, non è che perché sono più poveri, dai, Andrea dimmi.
Allora, ciao ragazzi, ci avete lasciato venerdì parlando di un argomento interessantissimo, ovvero dello squirting.
Ottimo, molto bene, con questa grande lezione che abbiamo fatto, urbi e torbi.
Temevo che qualcuno chiamasse.
Allora, volevo riportarti un attimo la mia esperienza con lo squirting.
Un attimo solo, riprendiamo con grande tranquillità, con grande calma, con questo grande racconto popolare, radicale, su un tema di cui i radicali spesso si sono occupati, cioè dire l'amore, cioè dire il sesso,
sì,
grande tema,
modo.
come no. Anche i radicali si sono occupati di tutto, si sono occupati di toy, di sex toys, si sono occupati di aborto, certamente, ma anche di pratiche sessuali. C'era l'amore libero che veniva praticato, l'amore comunque no, largamente diffuso, non c'erano rapporti prestabiliti, eri sposato con i radicali, cioè eri sposato con tutti. L'amore plurimo, l'amore di gruppo, tutte cose radicali che tu hai abbandonato, anche la Bonino l'hai abbandonata. Cioè, tutte quelle battaglie radicali sull'amore libero, sull'amore senza.
Quello ormai è
la famiglia
superato,
non
perché
esiste.
C'è già. Ma c'è già tutta sta roba ormai.
Là. Sì, quello è vero. Fermo.
Ho staccato un'ora fa dal lavoro, mo torno a casa e mi faccio il mio bel messicanone quotidiano. Il messicanone, erba, fumo. Una punta di tabacco e buonanotte.
Perché non chiama la mattina da Telese? Chiami la mattina.
Ma che gli è frega?
Come cazzo stai messo? Telese non c'è più la mattina.
Non chiami più con
basta.
Non voglio più sentire. Un giorno ero a casa che sa, oh, con il culo sopra il divano.
Ah, pare è stato buono che fino all'altro giorno pure te facevi certi cannoni di verità, sta buono.
Passa da me che fumiamo un po'.
Sì.
Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so.
Ma io sto una pacchia, raga, io sto una crema, sto una poesia, ma di che parlate?
Libera, stasera, ci mettiamo su un film,
sì.
E poi passiamo la serata così. Sì, sì.
Però se ci metti l'erbone.
Sì, sì.
Tutta la notte fai.
Sì,
sì.
Sì. Però se ci metti l'erbone, bellissimo, bellissimo.
Vi invito a resistere!
Chi finisce la lezione?
Sei solo chiacchiere distintivo! Sei solo chiacchiere distintivo!
Domani è un altro giorno.
Adriana!
Le hai riconosciute? Sono le voci dei doppiatori più famosi. Il prossimo potresti essere proprio tu.
Tutte le domeniche alle 14 su Radio 24, Voice Factor conduce Pino Insegno.
Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Da Conad fino al 10 novembre c'è l'operazione bis. Su tantissimi prodotti paghi uno e prendi due. Un'ottima occasione per venire a trovarci e anche per scoprire che da noi, oltre le cose, ci sono le persone.
Conad. Persone oltre le cose.
Tre chiamate perse. Acquisire una nuova azienda. Assumere nuovi collaboratori. Acquistare nuovi macchinari. Nuove opportunità per la tua impresa.
Rispondi oggi al tuo domani su October.eu, l'innovativa soluzione di credito online per le imprese. Con October basta un minuto per chiedere un finanziamento da 30.000 a 5 milioni di euro. Ricevi un'offerta in 48 ore e i fondi sul tuo conto in una settimana. Fai crescere la tua impresa. Chiedi un finanziamento su www.october.eu.
Il colesterolo era un problema. Oggi c'è Normolip 5 della ESI. Normolip 5 contiene 5 componenti naturali, tra cui 10 mg di monacolina K, una statina naturale ottenuta dal riso rosso, per il controllo fisiologico del colesterolo. Meno colesterolo, meno problemi con Normolip 5. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Info su esi.it.
Wow, Marco! È la nuova Mercedes classe A, quella con l'intelligenza artificiale. Chissà quanto ti è costata.
Chiediamolo a lei. Ehi Mercedes, parlami della nuova promozione.
Certamente. Oggi hai nuova classe A da 220 euro al mese. 35 canoni leasing. Anticipo 6.500 euro. TAN 3,90. TAEG 4,88. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Fogli informativi in concessionaria. Scopri di più su mercedesbenz.it.
Grazie Mercedes.
Economia circolare, energie pulite e mobilità del futuro. A Rimini dal 6 al 9 novembre, appuntamento con la 22esima edizione di Ecomondo, la fiera internazionale dello sviluppo sostenibile e del recupero di materie ed energia. Radio 24 sarà presente con le sue dirette e appuntamenti speciali dallo spazio CONAI, fiera di Rimini, dal 6 al 9 novembre, padiglione B1, stand 66. Info su radio24.it, in collaborazione con
CONAI, Corepla, Coreve.
La zanzara.
Questo è il punto, mica le differenze antropologiche di DNA, di proclività o meno alla coesione sociale. Il problema è il cattivo esempio dall'alto, il disprezzo della legge dall'alto, per fare voti, voti, anche il condono di questo governo è per fare voti, cazzo, nella regione con i più gravi abusi d'Italia. Scusate se alzo la voce, io la penso così e non c'entra niente essere favorevoli o contrari al governo, a un partito, l'altro. I numeri, i fatti, ecco, dobbiamo guardare a quello, cari ascoltatori.
No! Sul condono volevo capire voi che cosa ne pensate, se siete felici.
Hanno fatto bene.
Hanno fatto bene.
Giusto.
Perché posso chiedere?
Perché comunque la gente ha diritto ad avere una casa, no, credo?
Anche se abusiva?
Anche se abusiva. No, si vabbè. È costruito anche perché la politica ce l'ha permesso e ha mangiato.
Io credo che bisogna sgomberare subito. Io lo dico chiaramente. Ruspa, 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 ruspa.
Contro quest'Italia marcia è corrotta moralmente, nello spirito, dappertutto, c'è bisogno di un solo uomo, di un solo credo. David Parenzo. David, l'Italia è con te, l'Italia per bene. Dai!
Ma ci sono molti seguaci nell'ombra, vedo. Molti seguaci nell'ombra che agiscono nell'ombra.
Pronti a uscire, pronti a uscire.
Ma che pronti a uscire, ragazzi? Io quello che vedo invece è un
ritorno della politica. Il ritorno della politica. Lei lo sa, la differenza tra sinistra e il nazionalpopulismo consiste in questo: la sinistra ascolta.
Scusi Minniti, ma perché si inserisce nelle discussioni?
Faccia finire. Perché? La sinistra ascolta mentre i populisti fanno finta di ascoltare, perché sequestrano la paura, tengono il paese nella paura.
Scusi Minniti, perché?
Perché mi faccia finire.
Perché è qui
io
alla
non
zanzara,
urlo,
lei?
Governo.
Perché è qui?
Io governo. Governo,
non più ormai.
Perché sì, io governo,
più. No,
perché
no,
sicurezza è libertà. La sinistra deve tornare a parlare al popolo. E noi lo diciamo da sempre. La sicurezza e la libertà sono due parole di sinistra.
Scusi, Salvini fa le stesse cose che ha fatto lei.
Non lo voglio neppure nominare. Non so chi sia. Io sono il governo del paese. Scandire le parole.
Allora, io vi faccio ascoltare adesso la voce di un signore che si chiama Alessandro, è un ragazzo tra i 18 e i 20 anni più o meno, che appartiene ad una congregazione di cristiani pentecostali, alla chiesa pentecostale, è una delle tante chiese che sono in giro per l'Italia, ci sono degli apostoli, questa chiesa si chiama Parola della Grazia di Palermo, è un racconto incredibile, direbbe Minniti, quello che fa Alessandro, adesso non voglio riaccendere Minniti, Alessandro
la fabbrica della paura, paura.
Alessandro che sostiene di essere stato gay per colpa di Satana, per colpa del diavolo.
La lotta alla criminalità passa attraverso il controllo del territorio, molto semplice.
Alessandro, Satana mi ha fatto diventare gay, Dio mi ha liberato.
Non ho avuto una figura maschile nella mia vita e questo ha comportato tante cose nello sviluppo della mia vita. Il diavolo si è insinuato nella mia vita, a poco, ingannandomi, mi ha fatto credere che dovessi cercare mio padre in un altro uomo.
Il diavolo mi ha fatto credere che avevo bisogno di un altro uomo. No, amico mio, io però ti dico semplicemente una cosa. Volevi il cazzo, cioè, come direbbe, beh sì, voleva il pisello, no, voleva, cioè, ma questa è la realtà, ma, esatto, ma no, io non lo ritengo ingiurioso, non lo ritengo offensivo. cioè a un certo punto ti piaceva il pisello, ma c'è poco da a ragionare, la normalità. No, ad alcuni piace la pucchiacca, sì. Non è in bacca, è la realtà, io sempre dico con affetto. Però non ti puoi. Chi è che ti ha messo nella testa che è stato il diavolo a portarti al pisello, a portarti all'omosessualità? No! No! Non è stato il diavolo! No!
Già da piccolo io giocavo con le bambole e non mi piacevano i giochi maschili. Io guardavo i cartoni femminili, non mi piacevano quelli maschili, non mi davano la stessa, lo stesso piacere che poteva darmi un cartone femminile. Crescendo questa cosa mi ha, il diavolo mi ha molto ingannato, ha messo un muro davanti a me e non mi faceva vedere la verità.
Ma non è il demone, amico mio, quello è il demone scimmia, un'altra persona, un'altra cosa, un'altra partita.
Ha ragione Davide Romano che dice doveva dire che è colpa dell'Europa almeno.
Può essere, non lo so, non è né colpa dell'Europa né colpa di un demone, amico
colpa
mio.
Dell'Europa,
è colpa del fatto che molto Juncker, semplicemente ti piaceva, quello io ho detto prima in maniera volgare, lo dico in maniera semplice, ti piaceva l'organo sessuale maschile, ti piaceva il maschio, la normalità, è bello, è stupendo, è meraviglioso,
bello,
è amore,
adesso,
ma sì, ma è bello per te, per lui è bello, per me no, per te no, per lui è bello,
va no, ma io figuriamoci.
Il diavolo, cosa c'entra comunque? Andiamo avanti.
Poi un giorno all'età di 17 anni io ero cresciuto, mi ero dichiarato con i miei amici, dicevo io sono omosessuale, io a me piacciono gli uomini e io ero felice perché finalmente sapevo chi ero, finalmente avevo acquisito quell'identità che mi era stata rubata, ma non credevo che era un'identità di contrabbando, era un'identità falsa che mi aveva dato il nemico.
E questi che applaudono, l'applauso sotto, l'identità di contrabbando che mi ha dato un nemico, la gente che applaude, questi altri che, ma cosa applaudite a cosa? A queste boiate applaudite, ma cosa applaudite?
Il nostro nemico non è il popolo, il nostro nemico è la destra, esercito.
Mia madre è convertita dal 2007, quindi sapeva la verità. Io avevo fatto la mia preghiera di salvezza nel 2007, quindi a maggior ragione il diavolo ha voluto colpire la mia vita, perché lui mi odiava, perché lui è invidioso, perché a differenza sua io sono figlio di Dio. Lui è stato giudicato, lui è stato sconfitto e lui questo lo odia, l'invidia.
Sì, non ce la faccio più, poi vi faccio sentire altro di questo Alessandro, perché è tutto meraviglioso, da un certo punto di vista è tutto fantastico, stupendo, perché queste cose, come sapete, queste mattane mi piacciono, ma qui non c'è nessun diavolo, te lo voglio ripetere Alessandro, te lo dico con grande affetto, guarda, sono sicuro che qualcuno di questa chiesa, Parola della Grazia, Chiesa Pentecostale, ci sta ascoltando, non c'è nessun diavolo, non c'è stato nessun diavolo, nessun Dio che ti ha fatto rinsavire, e nessuna condanna, nessun inganno, nessuna identità di contrabbando, c'era una cosa molto semplice, che ti ripeto per la terza volta, ti piaceva un uomo. Un uomo, ti piaceva un maschio, poi ti sei fissato, qualcuno ti ha messo in testa che è stato il diavolo. No, no, non è il diavolo. Poi per carità, non vuoi più, però non ci fare, cioè se non ti piace più quella roba lì e ti piace un'altra cosa o non ti piace niente, non ci puoi fare la morale su Dio e il diavolo, eccetera.
A te ti piace cazzo?
Sweet as the... Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità?
La Zanzara.
Davide, per la tua gioia ti faccio cambiare discorso un attimo. Nei giorni scorsi una televisione che tu conosci, che noi conosciamo bene, magari non è conosciuta più, che si chiama Pandora TV sul web, dove bazzica Giulietto Chiesa, ha pubblicato.
No, è di Giulietto Chiesa.
È di Giulietto Chiesa, cioè ha contribuito a fondare questa televisione, come dire, indipendente.
Ci ha messo 250.000 euro dei suoi.
Esatto.
Dice.
Signor Giulietto Chiesa, questa televisione ha pubblicato un video. In cui c'è un tizio che aveva degli incarichi europei prima, Dijsselbloem,
sì,
un tizio,
sì.
Che cazzo di nazionalità è questo,
sì,
Dijsselbloem, non lo so nemmeno, in cui che è stata poi ripresa dai 5 Stelle ufficialmente, 5 Stelle in Europa,
è una balla colossale,
in cui sostanzialmente secondo questa interpretazione si minaccia l'Italia, questo tizio minaccerebbe l'Italia dell'intervento dell'istituzione finanziaria in caso di deficit, comunque si dice l'Italia fallirà eccetera eccetera, bisogna far intervenire eccetera eccetera. Ovviamente nella versione originale dell'intervista che questo tizio ha concesso a una televisione americana, queste parole non c'erano. queste parole non esistevano. Dunque, una fake news. Signor Giulietto Chiesa va chiamato perché ha diffuso urbi et orbi una fake news. Anzi, 5 Stelle hanno ripreso questa cosa di Pandora TV e dunque hanno diffuso una fake news. Però l'origine di questa storia viene dal signor Giulietto Chiesa, da una nostra vecchia conoscenza. Giulietto Chiesa, chiamiamo. Giulietto?
Allo?
Sono Cruciani, come stai?
Non c'è male, dimmi tutto.
Senti, no, volevo rubarti 5 minuti su questa storia incredibile di Pandora e quello che è successo su Pandora TV.
Cioè, incredibile sul serio?
No, ma l'accusa che vi fanno è quello di avere manipolato questa intervista, praticamente.
Falso, completamente falso. Cioè, tutta la stampa che mi accusa di fare falsi ha fatto un falso clamoroso, perché io non ho mai pubblicato quell'intervista e quindi non posso averla falsificata.
Cioè, in che senso non è mai pubblicato, scusa?
Io ho pubblicato un commento su quell'intervista, che è altra cosa completamente diversa. Vabbè. Ho pubblicato le cose che io pensavo, non ho pubblicato l'intervista, ho pubblicato il mio giudizio sull'intervista, quindi non posso avere falsificato niente, ho espresso il giudizio come chiunque fa sì. sulla stampa da tempo, tempo immemorabile.
Però scusami Giulietto, sai che io non ho pregiudizi nei tuoi confronti, no? E lì le parole erano completamente diverse, cioè, rispetto al commento che è stato fatto.
Vabbè, perché sono 20 righe, uno fa 20 righe, 20 righe dice quello che pensa.
Cioè, tu hai attribuito a quel signore un pensiero che non aveva, cioè un pensiero critico nei confronti dell'Italia che non aveva.
E invece io ritengo che nelle sue parole c'era espresso in forma molto telefonata una grave minaccia contro il nostro paese. Ma c'è stata la mia valutazione.
Ho capito, ma in quel caso non c'era, che poi lui ce l'abbia dentro di sé quel pensiero lì, quel signore, Dijsselbloem là, eccetera, un altro discorso.
Basta solo una citazione, a parte la parola implosione che lui usa in questi casi. Cioè, se uno c'ha una responsabilità internazionale, queste parole non le usa. Ma la frase più grave che ha detto è: se non bastasse il lavoro della Commissione, bisognerà coinvolgere le istituzioni bancarie europee, che vuol dire due cose soltanto: Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale.
Sì, ma non c'era nessuna minaccia nelle sue parole. Non c'era nessuna minaccia.
Ma come non c'era la sua minaccia? Ma c'è, vabbè, questo lo dici tu, e io invece penso un'altra cosa.
Cioè, tu stai dicendo che voi avete interpretato quella cosa là. È un'interpretazione, un commento su quelle frasi lì. Dunque, la fake news non è tua, ma di quelli che hanno parlato di questa cosa.
Io chiunque può verificare che io non ho pubblicato nessuna intervista. Io ho fatto questo lavoro che faccio normalmente tutti i giorni. Non è un fake, assolutamente, non è una falsificazione di niente, perché io quel discorso non l'ho pubblicato.
Però mi pare di capire che tu sei, da quello che ho letto sul Corriere, che sei a favore di questo governo.
No, anche questa è una forzatura che fanno loro, è un'altra fake, cioè una serie di fake tutte.
Beh, tu dici mi piace il governo perché è governo del popolo.
Io ho detto che questo governo è espressione del voto popolare, come tale lo rispetto.
Beh, ti piace,
detto,
allora?
Non ho detto, non mi banalizzare tu.
No, ma io leggo, quindi mi piace, quindi mi piace. Allora, o hanno scritto una cazzata.
No, hai letto dove? Ma dove l'hai
sul
letto?
Corriere,
dove
il governo letto? Del popolo, quindi mi piace.
Il Corriere. Al Corriere risponderò con calma fra qualche giorno, quando avrò tempo, perché adesso sono a Mosca in questo momento, in bocca al nemico, al diavolo.
Sei a Mosca col tuo amico Putin, a Mosca col tuo amico Putin, che magari...
Col tuo amichetto Putin. Solo ieri, nel giorno della unità del popolo.
Ti fa insegnare bene come si fanno le patacche, allora,
Ma chi sei? Ma che cazzo sei?
Ti
ma
fa
sei
insegnare come si fanno le patacche, Le patacche.
Allora,
sai cosa? La cosa che mi dispiace di più è quando uno leggeva in passato sulla stampa il nome Giulietto Chiesa, lo attribuiva a un giornalista. Oggi, secondo me, andrebbe cambiato tutto. Andrebbe cambiato tutto.
Ma fai i commenti?
Patacche! Diffusore di patacche!
Io parlavo con Cruciani. Vabbè, niente. Arrivederci, ragazzi. Con i coglioni io non parlo.
Patacche! Patacche, glielo devi dire. Richiamalo, glielo devi dire. Patacche.
Ogni volta devi finire così. Adesso me lo fai richiamare. Adesso
non
stanno...
capisco perché gli consenti di dire quello che vuole. Scusa,
ah no, ma uno parla e poi uno critica. No, cioè fallo fare, dai tempo un secondo. Cioè, poi comunque anche Giulietto Chiesa deve abituarsi un po' al fatto che la gente lo critichi, perché altrimenti che cazzo è. Dai, richiamiamo, dai.
Pronto?
Parlo solo io.
No, senti, toglimi dai coglioni questo qua, perché io non lo voglio.
Va bene,
non
va
voglio
bene,
parlare con
va bene.
Io voglio semplicemente.
Ho capito, però la cosa è stata interpretata come una patacca. È stata interpretata come una fake news. E lascia perdere,
no,
che
vabbè, è stata interpretata come una fake news. Peggio per chi fa una fake news, perché io non l'ho fatta questa fake news. Ribadisco.
Dunque, secondo te c'è in Europa un complotto contro l'Italia per fare cadere questo governo? Sei convinto di questo tu? Stanno tramando contro l'Italia?
Io sono convinto da tempo che l'Europa sta facendo di tutto per far cadere questo governo. Questa è la mia
con l'aiuto opinione. Di chi? Con l'aiuto di chi? Cioè, quali
con
sono le forze in campo?
Anche dei regolamenti diciamo truffaldini in violazione della Costituzione italiana che sono stati approvati dai governi precedenti. Questo è quello che
penso. Dunque, questo governo ti
se
sta simpatico,
vuole
dai su.
Togliere il diritto di
no,
pensare.
Figurati, no, assolutamente, però questo governo
allora,
ti sta però
allora,
dillo che
non
si sta
confondiamo,
dillo che ti sta simpatico questo governo però.
Le opinioni con la falsificazione. Il Corriere della Sera ha falsificato la mia dichiarazione. Ecco un'altra fake news.
Al Corriere però hai detto pure nello stesso tempo l'attentato alle Torri Gemelle sono fatti gli americani e che dovrebbero mandare a processo
ecco esatto, è altra forzatura grave. Io non ho detto che se lo sono fatti gli americani poveri disgraziati non c'entrano niente,
no, i dirigenti.
Ho detto che certo c'è un gruppo che interno agli Stati Uniti ha coorganizzato insieme ad altri servizi segreti l'11 di settembre. Questo lo ribadisco, è dal 2001 che dico queste cose.
Scusi,
che
parlo
non c'entrano
con l'ufficio
niente
Batacche?
con l'ufficio Batacche?
È l'ufficio Batacche?
Ma perché lo devi
chiamare? Vabbè, arrivederci.
È l'ufficio Batacche?
Non mi telefonate più.
Scusi,
no.
Con l'ufficio Batacche parlo.
Aspetta, scusami, Giulietto.
Ma non capire
Giulietto.
Chi c'è dietro la morte
addio,
di Kennedy,
addio,
ufficio
addio.
Batacche?
Giulietto, aspetta
chi
un attimo.
Chi c'è dietro la morte di Kennedy,
voglio dire a questo Giovanni da Reggio Calabria, che è noto rincoglionito, noto alle cronache, diciamo, per fortuna non ha il porto d'armi, sto rincoglionito.
Totale. Servo di quel mascalzone dei Soros, sei un rigurgito umano, sei servo di quel mascalzone dei Soros. Coniglio mannaro, sei il rigurgito umano.
La zanzara.
Problemi loro, sono froci, problemi loro.
Questa è una puntata di stronzi.
Io e la mia fidanzata siamo in India, abbiamo 14 ore di treno, ma a me che cazzo me ne frega, c'ho 3 podcast della zanzara.
Marijuana e zanzara, buonanotte.
Allora, succede questo, che prima per dormire prendevo dei tranquillanti, adesso mi metto sul divano, metto la zanzara e al quarto vaffanculo, stronzo, figlio di puttana, ebreo, frocio, mi addormento.
Perché solo loro avranno un branco, diciamo, di truffatore.
Chi?
L'Imbas!
Allora Andrea, scusami, ti ho fatto aspettare, ma arrivo subito da te perché la vicenda di Alessandro, questo della parola della grazia, mi attira troppo, però stai lì che so che ci devi spiegare una cosa importante. Riprendiamo col grande racconto di questo ex omosessuale che è arrivata all'omosessualità per colpa, dice lui, del diavolo, poi è stato salvato da Dio, fa parte di una chiesa pentecostale di cristiani, protestanti, non lo so, gli apostoli ci sono, ragazzi, per me sono tutte puttanate. Detto con grande rispetto delle autorità civili, politiche e militari, perché dai, puoi credere anche nel divino Telma, va benissimo. Continuiamo, Alessandro, vai.
Io lo dissi e mia madre subito mi disse: ma c'è qualcuno che ti obbliga ad essere così? Io lì per lì non sapevo che cosa dire. Vi dico che io odiavo mia madre, odiavo, perché lei mi diceva: tu non sei così, Dio può guarire questa tua situazione. Io arrivavo al punto di dire a mia madre: smettila, perché se parli così mi porti una via sbagliata. Ma io non sapevo che era tutto un inganno, era tutto un inganno.
Era tutto un inganno, era tutto un inganno.
E Dio mi ha detto una cosa. Io quando cominciai a pregare, cominciai a fare le mie prime esperienze con Dio, dissi: Signore, io non so come si fa a cambiare, se è la tua volontà cambiami, cambiami se è la tua volontà. E Dio in questo cominciò a mettermi dubbi: perché sei così? Perché fai questo? Perché non lo fai in modo giusto? Nella Bibbia leggevo: un uomo, tu uomo non puoi avere relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, questo è abominevole. Dissi: Signore, ma tu pensi veramente che io sia abominevole? E lui mi disse: io non penso che tu sia abominevole, io ti amo così tanto che ti voglio dire, sto bramando la tua vita, perché voglio dirti che sei stato ingannato per 19 anni.
Non sei stato ingannato, amico mio, non sei stato ingannato, ti piaceva, perché? Perché deve prevalere questa ossessione? Perché deve prevalere questa chiesa, questa parola della grazia sull'amore omosessuale? Perché, amico mio, perché? Perché? Ma continuiamo, proseguiamo in questo grande racconto popolare. Proseguiamo, perché è straordinaria questa voce, mi ha attratto in maniera incredibile, mi sono irresistibilmente attratto da questo racconto.
Io sono qui per dire che il diavolo ha rubato la mia identità quando ero piccolo, ma Gesù gliel'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata. Me l'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata.
Hai sentito? Me l'ha ridata! Me l'ha ridata! Me l'ha ridata!
Ma è stupendo!
Chiedevo allo Spirito Santo che cosa dovessi dire oggi. E io ieri mattina pregai contro lo spirito dell'omosessualità, dissi: io domani ti svergognerò pubblicamente. Io ti svergognerò pubblicamente, perché per troppo tempo tu hai fatto residenza in questi posti, ingannando persone. E io oggi dico: basta, basta.
Ma secondo te il diavolo è a conoscenza di questa cosa qua, del fatto che è stato sputtanato da questo Alessandro?
Non credo in alcun modo, non credo in alcun modo.
Conclusione, senti,
pure la conclusione,
senti di cosa si è privato questo Alessandro per rinunciare al pisello.
Sapete, io subito, quando Dio mi ha cambiato, io ho tolto il vizio del fumo, io ho tolto le chat che mi obbligavano. Mi incatenavano ogni notte, mi incatenavano, non mi vergogno a dirlo, non mi vergogno. Ho tolto la pornografia che mi incatenava, non mi vergogno, non ero programmata questa cosa.
E non mi piacevano i giochi maschili, io guardavo i cartoni femminili, non mi piacevano quelli maschili.
A me sembra ancora Frosch.
Giudizio definitivo del vero demone, il demone scimmia, ecco. L'unico demone riconosciuto.
L'unico demone, sì, certo. Riconosciuto, devo dire, dalla magistratura e dal sistema sanitario nazionale.
Però, in questo caso c'ha ragione, però. Cioè, lucidissimo, scusami. Allora, Andrea, scusa, che stavi dicendo sullo squirting, scusa?
Ho deciso di chiamarvi venerdì dopo quel fantastico pezzo sullo squirting e di raccontarvi un po' la mia esperienza sullo squirting.
Dimmi,
mi è capitato un paio di mesi fa di andare insieme con due signore un po' più anzianotte, diciamo attorno ai 50, ed entrambe squirtavano.
Ammazza il culo che c'hai, io. Cioè, non lo so, cioè, è una cosa rara. E tu adesso sei andato con due di 50 anni. In quanto tempo? Quanto tempo c'è stato tra l'una e l'altra?
Ma un 10 giorni circa.
In 10 giorni hai trovato due che squirtano.
Sì,
pazza,
giuro,
che
giuro. Guarda, incredibile.
Roba
una notizia pazzesca.
Cioè, ti dico,
è roba da borse.
Cioè, libro, è strano che non
che le borse non siano in subbuglio.
Sì, diciamo. Appunto. Meno male che l'ha data a quest'ora, quando c'è ancora aperta. Forse solo New York.
Allora, Andrea, dimmi.
E comunque, la prima volta lei stava sopra. E ho sentito, diciamo, questo nettare caldo sulla pancia.
Ottimo, sì.
Lì per lì sono rimasto un attimo spiazzato.
Sconcertato, diciamo.
No, spiazzato. Dopo 4-5 secondi ho realizzato cosa era successo.
E dunque?
E la mia reazione è stata quella di andare subito a degustare, diciamo così.
Ma,
è stata
questo va bene, questo fa parte, diciamo, del gioco. Ma questa tua telefonata, oltre alla descrizione di questi due eventi, come di cui siamo lieti, no, David, da un certo punto di vista, cioè siamo lieti che siano avvenuti per te. Se lui è felice, anche noi siamo felici, cioè partecipiamo. Della
questo
tua
non
felicità.
C'entra con la politica.
No, questo effettivamente non c'entra.
Non c'entra nulla con la politica.
No, effettivamente non c'entra.
Non appartiene al sovranismo.
No,
noi
adesso questo che c'entra?
Altro.
Che c'entra il sovranismo?
La sinistra pensa altro.
Ma cosa c'entra?
Voi
questo
siete
non scopano, scusi.
È una cosa che non esiste.
No,
se io
esiste.
Non avessi fatto gli accordi con Al-Sisi.
Ma se quel che c'entra, scusi, Al-Sisi con lo squirti, c'è un'assonanza, però.
Non mi interrompa, devo finire il ragionamento di sinistra.
Ma è il ragionamento di sinistra.
Qua chiama della
caso.
Gente incredibile.
Sì, è vero, questo è vero. Questo è vero.
Si mette in discussione il sistema democratico.
No,
io l'avevo detto due stati fa.
Questo no. Questo
il
no.
rischio di un sistema è? Democratico messo in discussione.
Scusi,
la gente che squirta.
No,
una situazione
con la democrazia. Che c'entra con la democrazia?
Sì, non mi interrompa. Finisco il ragionamento politico.
Non c'è ragionamento
politico.
La squirting e la tenuta democratica.
Bisogna dirlo ad alta voce.
Cosa?
È una vergogna.
Ma questo d'accordo.
Una vergogna assoluta.
Sì, questo d'accordo. Allora, Andrea, qual è il punto fondamentale?
Poi io ho un po' parlato, insomma, ho chiesto.
Allora?
E loro mi dicevano che non è innato lo squirting, comunque. L'hanno imparato, l'hanno imparato dopo, insomma.
Dunque?
Questo
cioè,
è.
Cioè, poi tu dici che è più probabile che avvenga con le donne di una certa età, secondo la tua esperienza?
Sì, anche secondo... Sì, questo è...
Desiree da Milano, Andiamo avanti. Desiree da Milano.
Cosa può succedere?
No, no, Desiree non mi pare che sia su questo, almeno
non
da quello
so,
che ho scritto qua. Dimmi, Desiree, dimmi.
Cosa succede qua?
Sì, ciao Cruciani.
Dimmi.
Ascolta, io sono un nome scomodo, imbarazzante in questo momento, ma
perché?
Mi chiamo così.
Perché? Che nome? Desiree. Desiree, tu dici. Perché
sì,
adesso
vabbè.
Desiree non è che
non vuol dire niente.
Non vuol dire nulla, non è che Desiree c'è solo una che è morta.
No, lo so, vabbè.
Nome scomodo, qui nome scomodo, la poveraccia che è morta, scusa, che nome
appunto,
scomodo.
Vabbè, mi sento tirata in causa, non mi piace.
Ma non ti, non deve, no, non ho capito, scusami, ma perché ti devi sentire chiamata in causa? Perché ti chiami
no,
come
vabbè,
quella ragazza di 16 anni? Ma ho capito, ma è come se io dovessi, per carità, Desiree non è comune come Giuseppe, non è che tutti quelli che si chiamano Giuseppe
no,
coinvolti
no,
in cose
sono
spiacevoli
molti,
sono,
capito.
Mi devo... Vabbè, comunque, Desiree. Ti senti coinvolto in quanto desideri?
Qual è l'argomento futile?
Dai, noi siamo
la
abituati.
La signora Isoardi.
Vabbè, dimmi dalle Isoardi, che hai da dire su questo tema
no,
così aulico?
No, io dico solo una cosa. Allora, abbiamo già la signora Palombelli.
Che c'entra la Palombelli?
Non c'entra niente.
Che c'entra la Palombelli?
No, nel senso, abbiamo la signora Palombelli che fa un programma.
Ma che c'entra la Palombelli? Scusa.
Quella si occupa di politica tantissimi anni, fa la giornalista, c'entra? Che c'entra?
Sì, vabbè, giornalista, vabbè.
Ma che cazzo ne sai te? La Palombelli che fa la giornalista da prima che conoscesse Rudelli, che vuol dire?
Tra l'altro.
Non lo so.
Vabbè,
non lo so. Vabbè, comunque.
Squinternata, che non è altro, signora che chiama. È una squinternata.
Andiamo avanti. Dunque?
No, andiamo avanti dove?
No, andiamo avanti a sentire.
Cosa dicevamo? Diciamo niente, non ha detto niente. Ha insultato.
Desiree, dimmi.
No, non ho insultato.
No, insultato non è insultato. Ha detto già abbiamo quella. Che vuol dire già abbiamo la Palombelli?
Che paragone è con la cuoca lì?
Signore, che potrebbero benissimo fare altro e che invece vogliono in televisione.
Ma scusa, la Isoardi, tra l'altro, se lei si riferisce alla Isoardi, era già in televisione prima di Salvini. Cioè,
d'accordo. Però questa prova del cuoco se la poteva pure risparmiare.
Vabbè, ma adesso, veramente, di cosa stiamo parlando? Cioè, ma che cazzo me ne frega a me della prova del cuoco, eccetera? Non credo che l'abbia...
non me ne frega niente.
Non credo l'abbia messa Salvini là, era stato deciso prima, non mi interessa.
No, ma neanche a me mi interessa.
E allora?
No, visto che parlavamo di questa visibilità di queste signore che poi si...
Signora, lei la verità è questa, lei non ha un cazzo da dire, l'unica cosa che è riuscita a dire è che si chiama come Desiree, come la ragazza...
Sì,
l'unica cosa,
no, dai,
l'unica
Crociani,
cosa che abbia un minimo di senso. Ma non ha un cazzo da dire lei, non ha niente da dire, nulla, no, lo zero assoluto, lo zero
d'accordo.
Assoluto. No,
va
d'accordo, co- si metta, cioè faccia pace col suo cervello e probabilmente troverà.
Impossibile,
adesso,
non c'è.
Perché non c'è.
Non esiste.
No, vabbè, adesso non c'è. Qualcosa ci sarà. Cioè, in qualche rimasuglio del suo cervello, torni a. Cioè, cerchi di vedere, di scavare in questo cervello per trovare un minimo di. Cioè, di senno, perché non
ma
mi pare ci sia.
Ah, ma cosa scava? Senza senno, addirittura.
Ma, dire,
vabbè,
ma che cazzo intende?
Non ho capito cosa voleva dire.
Non si è capito. Che cosa volevi dire?
No, vabbè.
Nulla.
Allora ho sbagliato serata, ok?
No, hai sbagliato tutto.
No, ma non
Fabio
si deprima, poverina,
no,
adesso
no,
mi dispiace
tutto
anche.
Tutto questo mi piace.
Fabio da Napoli, Fabio da Napoli.
Non si deprima, però,
Fabio.
Mi dispiace.
Dimmi. Fabio.
Pronto?
Dimmi, Fabio, dimmi.
Sì, salve, mi sentite?
Sì, sì, sentiamo, sentiamo.
Sì, salve, niente, volevo fare una piccola... Volevo aprire una parentesi per quel ragazzo di Palermo che avete fatto sentire la registrazione prima.
Allora?
Niente, ho sentito la registrazione, niente, se avete due secondi volevo precisare solo che quella registrazione che è stata sentita è una registrazione, diciamo, non è stata penso mandata dal ragazzo che ha fatto, diciamo, quella...
Chi ha detto che è stata mandata dal ragazzo? È una cosa che era prima pubblica,
è una cosa
poi...
un po' che sta girando, diciamo,
sì, che sta girando,
perché, diciamo,
di questa chiesa,
tutto,
di questa parola della grazia. Anche tu sei pentecostale?
Sì. Sì, io sono di Napoli.
Della stessa chiesa della parola della grazia?
Sì, è sempre parola della grazia, però è Napoli.
Anche tu pensi alle stesse cose?
Allora, il discorso...
Cioè,
che
tu, anche tu
ragazzo...
pensi che essere gay significa essere stati in qualche modo occupati, essere stati presi dal demonio?
Presi no, dal demonio non è così. Non è,
vabbè,
non è
presi da quello, ha detto, occupati dal demonio, la mia vita è stata occupata. Pensi
sì.
La stessa cosa, sì o no?
Se vuoi te lo spiego un attimo, no, se ma... faccio il prima possibile, così te lo spiego più velocemente che posso, perché so che non avete tempo. La verità che diceva il ragazzo, noi prendiamo la Bibbia come pura verità, allora quello che dice Gesù nella Bibbia è quello che noi poi prendiamo per esempio e prendiamo per verità. Allora se Gesù parla del diavolo che esiste e plagia le nostre menti, noi lo prendiamo, diciamo, per verità.
E dunque,
allora,
anche secondo te uno che è gay e poi, diciamo, in qualche modo può essere salvato da Dio, dalla preghiera?
Allora, Dio può salvare qualsiasi cosa. Allora noi crediamo, come dice Gesù, che il diavolo può influenzare le nostre vite, può
farci ammalare, qui non,
farci
qui non siamo
ammalare,
a, qui non, sì,
d'accordo. Distruggere le vite.
D'accordo, e dunque lasciamo perdere
sei
quello che può...
sei ateo, giusto per sapere.
Io sono ateo, ma non è quello il punto.
Ateo,
qui abbiamo un ateo e un ebreo,
per...
ma no, il punto è un altro, scusami.
Okay.
Il punto è un altro, caro Fabio. Voglio capire se secondo te, questo signore, cioè il diavolo, questo signore chiamasi diavolo, può portare all'omosessualità. Cioè l'omosessualità è una delle tante cose che sono colpa del diavolo. Sì o no?
Sì, dovrebbe essere così.
Ma dovrebbe essere così, dovrebbe. Amico mio. Ma non ce la faccio, fermi tutti.
L'allora è droga. Che poi a pensarci bene, tutto è una droga. Anche gli animali trovano droga in natura. In più tutto è una droga. Il caffè è una droga, le sigarette sono una droga, il tabacco è una droga. L'alcol è una droga, la carne è una droga, l'insalata è una droga, noi siamo droga, l'ossigeno è una droga, tutto è droga. Droga è vita è droga, la droga è la vita è la droga. Tutto è droga, tutto è droga. La droga è la vita, la droga è la vita è la droga. Tutto è droga, tutto è droga. L'allora è droga, tutto è droga. Tutto è droga, droga, droga. L'allora è droga. Tutto è droga, tutto è droga. Ogni pianta è una droga praticamente, quindi l'allora è droga.
La zanzara.
Anche da Marrakesh si ascolta la zanzara.
La zanzara.
Non sapevo che Ramelli fosse uno scambista. Molto interessante.
Raga, anch'io sono drogato de zanzara. Ho 25 anni, l'ascolto ormai da quando ne ho 20. Trombo, studio, vado alle mostre, leggo, guardo i film. e ascolto la Zanzara, dai cazzo!
Gianni, comunque, io e la mia ragazza, quando facciamo l'amore, di solito ascoltiamo sempre le puntate in podcast della Zanzara. Ci piace da morire perché ci eccitiamo tantissimo, vero amore?
Sì, è vero.
Beh, caro David! Caro David, arrenditi!
Non stupiamoci poi di come va il paese, insomma. Non stupiamoci.
Ma c'è un grande ritorno qui alla Zanzara, il mio amico Gimbo Tognazzi. Buonasera!
Buonasera, situazione a tutti voi, come va?
Non c'è male, come andiamo, caro Tognazzi? Quanto hai goduto per il gol di Romagnoli ieri sera? Dimmi, è meglio il gol di Romagnoli oppure una grande trombata? Dimmi subito,
eccola,
dimmi subito.
Paragone,
io direi una grande trombata, però in generale, però il gol di Romagnoli, insomma, si avvicina perlomeno a un petting.
Si avvicina a un petting, cioè, guarda, io pensavo che tu dicessi che faresti volentieri a scambio tra il gol di Romagnoli al 97esimo, tu grande tifoso del Milan, e una trombata. Invece no, cioè la trombata è sempre meglio. Dici, bah, insomma,
Sì, diciamo che io in questo momento vivo una seconda giovinezza con mia moglie, quindi direi
che vuol dire una seconda giovinezza?
Molto bene, viva.
Cioè, nel senso che hai avuto un momento di pausa sessuale che invece adesso stai riprendendo?
No, quasi sempre le ha lei le pause, io potrei non averle, ma sappiamo che obbligatoriamente c'è una pausa ogni tanto.
Ogni tanto c'è una pausa, sempre alle donne, sì. Naturalmente, tu non volevi, diciamo, questa cosa qua.
Cioè. Maestro, no, Tognazzi, lui si chiama Tognazzi, ragazzi, ma è importante.
Bello fare all'amore. Poi io sono stato uno scavezzacollo, invece con mia moglie c'è un'intesa straordinaria. E
scusa, da quanti anni stai con tua moglie?
15.
Da 15 anni, adesso non mi vorrei dire, caro Gianmarco, che in 15 anni,
mai,
che in 15
mai.
Anni.
Posso garantirtelo io?
Ma
mai.
Che c'entri tu? Che
lo conosco benissimo.
Ma che ne
mai.
Sai tu? Ma che ne vuoi sapere
per
tu?
Bene, mai, mai.
Ma
fatto,
che vuol dire
mai,
per
mai,
bene?
Mai.
Pensa che per una volta ha ragione Davide.
No, dai, ma in 15 anni non hai conosciuto mai. Un'altra donna?
Mai,
no,
mai,
no,
mai.
No, io ho una teoria. Io
perché, ma tuo padre si è rivolto dalla tomba, amico mio.
Ma no, ha fatto prima.
Giuseppe, tu dimentichi i casini che ho combinato io negli anni precedenti. Io ne ho 51, anzi meno 49, perché io conto al contrario dopo i 50, quindi ne ho meno 49, ma io fino a conoscere mia moglie avevo anche 5 fidanzate contemporaneamente, ho fatto,
cioè,
delle
tu
robe...
mi stai dicendo che da prima, cioè, la cosa più incredibile che hai fatto prima di tua moglie, tanto si dice sempre prima della moglie, comunque la cosa più incredibile qual è stata? 5 fidanzate che hai fatto? Cioè,
era una a Milano, una a Torino, una vicino Viareggio e due a Roma. Era un casino, non ricordavo a chi dicevo cosa, quindi facevo anche delle figure di merda, era un casino, ma ero molto giovane. Mi
fermi tutti
questa...
però, mi scrive un capo redattore della Rai, dice: amico mio, puoi dire a Giuseppe che il gol di Icardi allo stadio al 92esimo contro il Milan è meglio di una
trombata. Beh, certo,
dice,
ma infatti,
Emiliano.
Ma infatti anche secondo,
non diciamo il cognome, il grande Emiliano.
Ma secondo me anche Gimbo la pensa così. Cioè, anche Gimbo pensa che il gol di Romagnoli a Udine è meglio di una trombata con una pornostar o con una super figo o con la moglie, se lui, come dire, è innamorato della moglie. Ma è chiaro, è chiaro che è così.
Beh,
no?
diciamo che la durata del godimento è più o meno la stessa.
Cioè, in che senso?
Dura quei 15 secondi.
Ah, quei 15 secondi,
la
diciamo.
La
palpitazione è uguale, sì,
La palpitazione è assolutamente identica, ma io ieri non ho potuto assistere a tutto ciò perché ero in aereo e
tu
sai che nonostante siamo in un'era ipertecnologica,
in aereo ancora non è... in aereo ancora non si può vedere la partita, sì, d'accordo, però amico mio,
no, ma neanche sentire con una radio, vedere una news, non si può fare un cacchio dall'aereo.
Allora, comunque, diciamo la verità, riprendendo il tema della tua vita, io voglio fare un paragone, perché secondo me ci sta, se ci fosse stato il Me Too all'epoca di tuo padre, secondo me sarebbe finito in galera.
Sì, no, sicuramente.
Come
sicuramente.
Sì? Sì, lo vedi? Come vedi? Sì, ma certo, ma suo padre che era uno, come dire...
Ma non per una questione di minorenni, maggiorenni, cioè, a parte che Ugo diciamo, giocava di sponda, aspettava una grande disponibilità perché secondo me prendeva molto male l'ipotesi di essere rifiutato, tant'è che una volta, racconta, che era in America e adocchiò una donna americana che ricambiò lo sguardo, ricambiò due volte, Ugo insistette con lo sguardo marchione e lei gli iniziò a dire
You go.
E Ugo quindi a quel punto si fece avanti e lei gli disse You
go.
Battere, dice,
sì, gli stava
aveva
dicendo,
capito Ugo, aveva capito. Però scusa un attimo, veramente, cioè, secondo me con il tipo di moralismo che c'è adesso, in cui diciamo la seduzione viene spesso scambiata come molestia, secondo me veramente tuo padre rischiava serio, eh? Cioè, una volta mi hai raccontato una cosa che ha fatto sul set, incredibile.
Prima di mia moglie rischiavo serio pure io, allora, a questo punto, cioè, dipende, cioè, c'è sempre questa sottile linea, no? Che andrebbe capita o andrebbe anche identificata tra qual è, diciamo, la provocazione, l'avance, e qual è in realtà invece la molestia.
Ecco, ma questo movimento MeToo non ha portato fondamentalismo, secondo te, in queste vicende qua? Cioè, non ha portato terrorismo?
Sì, secondo me in alcune cose hanno ragione, ma in altre cose ci sono degli eccessi tipici poi delle manifestazioni nel nostro paese, dove tutto è o da una parte o totalmente all'opposto. Invece forse la problematica sta nel mezzo e andrebbe...
Scusami, ma una volta mi hai raccontato che tuo padre sul set è riuscito a trovarsi una, che è successo direttamente?
Vabbè, quella roba lì era però sempre, in una scena in cui erano... a letto, doveva tra un cambio scena e un altro, lui azzardò l'avance, ma sai, Ugo, non è che si faceva tanti scrupoli, ma erano tempi diversi.
Ho capito, cioè, ma chi era la protagonista? La protagonista chi era?
Giuseppe, no. Lì divento io volgare anche per
ma tra una scena e l'altra riuscì a inzuppare biscotto, non ho capito, sì. Tanto per essere chiari. Ma,
allora, poi sempre, o qualsiasi cosa tu racconti che in qualche modo comprende Ugo, alla fine viene vissuta quasi come una scena del film, anche le cose che succedevano a casa, se tu le vai a raccontare, hanno sempre qualcosa che fa parte.
Però in
poi,
altri tempi, se avesse fatto oggi un tipo di operazione del genere, cioè provarci con una esplicitamente durante una ripresa, eccetera, eccetera, la galera era sicura. Adesso la galera è una metafora, ovviamente.
Ma sai, questo dipende sempre anche dall'altro soggetto,
sì, in quel caso ci stava, dici, in quel caso ci stava,
cioè, ma ed è lì il problema, qual è la linea di demarcazione, certo, tra una che ci sta e poi dopo per mille motivi può anche dire che lei in realtà non ci sta, ma è questa la cosa che io
senti,
non
domanda molto semplice, pelosa o rasata?
Ti direi, sai, di bosco e di riviera, quindi potrebbero andare bene tutte e due, però io sono per un taglio alla San Siro, bello.
Ma come ti risponde pure?
Cioè, un taglio alla San Siro, tu dici un pratino, diciamo,
una cosa,
cioè la cosa folta non ti piace, la cosa folta.
No, mi piace comunque la cura. Poi il discorso
la cura,
così,
amico mio,
la gallina spennata, no, è troppo.
La gallina spennata.
Cos'è di cosa parlate?
È un altro tema fondamentale di questo periodo. Venerdì scorso abbiamo avuto una sacerdotessa dello squirting. Ti è mai capitato?
No, ma tu sai. Io ho preso un colpo. L'unica volta che mi capitò negli anni 80.
Solo negli anni 80 ti è capitato?
Sì, sì, mi è capitato una volta in vita mia.
Una volta negli anni 80. Mia... E che ti è successo? Ti sei sorpreso? Ti sei impaurito?
No, mi sono spaventato. No, ho preso paura.
Allora, dalla paura e dallo spavento di Gimbo Tognazzi di fronte alla donna che rutta, torniamo tra pochissimo con questo grande racconto popolare.
Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.
Oh, ma chi è che sta parlando? Ma sempre quello coglione.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara.
Mi sembrate un po' mosci, facciamo un gioco. Allora, tutte le puttane da una parte e i froci dall'altra.
Ma io non sono mica frocio.
No, il gioco delle bugie lo facciamo dopo. Allora, io conto fino a 30 e nel frattempo voi vi scambiate le mutande.
Lui praticamente alcuni mesi fa mi chiamò e si fece pure la pugnetta per telefono.
Il mitico racconto di quella signora che si... che col prete si faceva le pugnette al telefono, straordinario, Davide. Ti ricordi, credo, no, Davide?
Come dimenticarlo?
Ragazzi, vi leggo questo passo. Insieme ai pacchetti di lettere d'amore di Ben, che è Mussolini, furono trovati in abbondanza tubetti di Hormovin. era l'austero padre di Claretta, medico di grande intraprendenza se non di chiara fama, che si era assunto l'incarico di potenziare la virilità dell'eccezionale amante della figlia. Stiamo parlando del duce che prendeva il Viagra, sostanzialmente. L'afrodisiaco veniva chiamato Hormovin, prodotto da un laboratorio tedesco della Ruhr, che risponde perfettamente alle esigenze del duce. Cosa conteneva questo Viagra degli anni 30?
Cosa conteneva?
Muirapuama, iohimbine, idroclorite e lecitina pura, un cocktail che faceva dell'Hormovin l'antenato del Viagra, non meno potente e non meno efficace secondo le dosi che venivano assunte. Capito?
Incredibile le cose che si imparano qua.
Cioè,
incredibile.
Il duce prendeva anche lui il Viagra. Ma abbiamo con noi per alcune super confessioni il mitologico Gianmarco Tognazzi. Come andiamo, Gianmarco? Tutto bene?
Molto bene.
Ma il Viagra tu fai uso?
Evviva.
No, devo dire ancora non
insomma,
mi serve.
Sei perfetto, sei perfetto, non tradisci, non usi il Viagra.
No,
puttane non ci vai? No.
Il sushi? No, neanche.
Mai andato? Mai andato?
No, direi proprio di no.
Mamma mia, ma c'è tuo padre veramente altro
ottimo,
che tomba.
No, mi pare ottimo.
La mia è paura, non è, anzi, mi fanno una grande simpatia e devo dire le voglio bene.
Sei a favore della legalizzazione come noi?
Chiaramente non quelle sfruttate,
non
quelle messe, parliamo di quelle che.
Però non frequenti, non hai mai frequentato.
Non ho mai frequentato, però sarei per le case chiuse e riaperte, ovviamente.
E per esempio, tu alla tua veneranda età di 51 anni ti masturbi ancora, per esempio? Io sì.
Sì, è fondamentale.
Come sì?
Ma certo che è fondamentale.
Ma sì, ma anche più volte.
Ma sì, più volte, in che senso? Più volte al giorno, dici?
Beh, sì, ci sono quei momenti in cui si scatta il raptus. Strozzare il gallo è cosa buona e giusta.
Ma sì,
gallo.
Ma scusami, Davide, ma qual è il problema? Ma qual è il problema? Ma è normale che sia così? Cioè, perché non dovrebbe essere così? Perché uno dovrebbe
strozzare
avere...
il gallo?
Ma perché uno dovrebbe
strozzare
essere.
Il gallo.
Effettivamente, strozzare il gallo non l'ho mai sentita io.
È un'immagine terribile.
Dai, strozzati il gallo.
Comunque, sul tradimento, tu mi ricordi molto tuo fratello che ha confessato una volta, ti ricordi, Davide, di avere in collegamento i due telefoni, Ricky Tognazzi e la moglie.
Immenso con Simona Izzo.
Hanno
non
i due telefoni collegati tra di loro. Cioè, praticamente vedono tutto di quello che fa l'altra persona. Tutto, non è che
veramente?
Fai. Sì,
non
sì,
lo sapevo.
Sì, non lo so, lo so io, ma mi hanno raccontato una volta. L'hanno raccontato anche pubblicamente una volta. Non è che tu hai la stessa
loro
cosa.
Loro sono sempre insieme, loro sono una cosa unica, quindi anche i telefoni fungono praticamente nella stessa unione, no?
Sì, non lo so, ma tu non fai lo stesso metodo, no?
No, ma non ce n'è bisogno, anche perché io ti devo dire che, voglio dire, esiste anche quando vieni in qualche modo adocchiato e importunato, e siccome tutte le volte che in passato, quando ho fatto, diciamo, quando ho tradito, se la vogliamo mettere così, mi sono ritrovato sempre con donne estremamente sportive, in teoria.
Non come la Isoardi che pubblica le cose lì, no? Che pubblica, vabbè.
No, la Isordi me la sono persa, che ha fatto?
No, ha pubblicato una foto con Salvini sul letto, vabbè, con tutta una cosa.
No, questo, scusate, me lo sono perso, ero più su me, concentrato su me
stesso, allora?
per cui stavo dicendo che tutte quelle con cui si partiva sportivamente e reciprocamente, poi diventava una tragedia, storie, devi lasciare lei, le cose. Allora, questa cosa nel tempo, siccome mi sono sempre ritrovato in queste situazioni, mi ha talmente scassato che quando qualcuno mi si avvicina, io subito, diciamo, quando capisco che l'intenzione è quella, io subito chiedo 3.000, tanto per incominciare.
In che senso, scusa?
3.000, se mi paghi, sì, se mi paghi tu, se mi paghi.
Cioè non è per avere dei soldi, dici?
Non è per avere dei soldi.
È per respingere.
No. In teoria è per respingere, è chiaro che nel momento in cui una ti dovesse tirare fuori ti trovi nell'imbarazzo di mo che faccio, però in realtà è quello che è molto utile e che alla fine, voglio dire, no?
Lei
si dilegua.
È importante far andare via la
persona. L'importante è che lei si dilegua.
Senti, ma
prestazione, Giuseppe, non è per la prestazione.
Per che cosa?
È per tutte le rotture di palle che ti dà
che
dopo.
Vengono dopo. Ma eravamo rimasti allo squirt, la tua unica esperienza dello squirting.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo un po' come Ruggero dei Timidi, io mi spaventai.
Cioè ti sei spaventato negli anni 80?
Ma sì, perché parliamo di fine metà degli anni 80.
Descrivi la scena un attimo, perché non sapevi niente. Descrivi la scena.
Io non sapevo nulla, e per cui a un certo punto mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, perché era
veramente una situazione incresciosa. Adesso non vorrei essere cioè era tutto veramente molto
molto diciamo, bagnato, diciamo, molto allagato, sì, molto allagato.
Sì, ho buttato il materasso.
E che cosa hai pensato?
Ho pensato che stesse male, ma com'è possibile? Cioè, poi non se ne parlava in quegli anni, ragazzi. Non è
e
che
quando è che hai
idea.
Capito? Quando è che ti hanno spiegato? Subito dopo, immagino.
No, io l'ho presa sempre, cioè non l'ho mai approfondita.
Cioè
poi
pensavi che fosse
cosa.
Una malattia, quando è che hai capito che non era una malattia, ma era...
Quando sono iniziate a uscire poi gradualmente, diciamo, le notizie che questa conto. Era in te realtà una... come dire
una femme fontaine,
una
donna
peculiarità fontaine. Di alcune donne, sì.
Ciao amico mio, a presto, ciao
caro tesoro, ciao.
Ma chi c'è qua? Vedo Enzo da Padova. Chi è Enzo da Padova? Chi è?
Sono Enzo Spadalino. Enzo. Buonasera, Cruciani. Adesso. Buonasera ai radioascoltatori.
Adesso chiama pure.
Chiamo pure. Chiamo pure. Sì. Sei un delinquente, chiama sei un pure. Vigliacco.
Ma che ha fatto? Che ha fatto?
Aspetta, no, mi avete fatto aspettare, datemi almeno un minuto per parlare.
Andate su Google a vedere chi è Spadalino. Andate a vedere su Google.
Calma.
Stai zitto, capra! Come hai detto che io avrei tenuto in banco la mio fratello, quel disgraziato? Informati meglio, dì ai tuoi informatori padovani, fra cui qualche spurio, sfigato, pseudo giornalista, che io sono parte lesa in quel processo. Vigliacco miserabile che non sei altro! Io non ti denuncio perché non sono un Pierino. E non sono abituato a frequentare le aule dei tribunali.
Perché saresti costretto a dimostrare che ho ragione.
Tu non vali niente.
Vabbè, ma qual è la tua rimostranza?
Racconta la storia di tuo fratello.
Ma chi se ne frega?
Racconta cosa ha fatto tuo fratello.
Lui si deve
difensore
si deve
del popolo.
Lui fa in modo che
difensore
non mi fa
del popolo.
È la sua tattica. Dimmi. Sono delinquente. È la tattica sua che non
difensore
mi fa parlare.
Del popolo.
Che è successo? Scusami, spada lì. Che è successo?
Lui lo fa apposta.
No,
lui,
ma che è successo? Non ho capito.
Allora, Cruciani, intervieni almeno un minuto. Fammi parlare.
Un minuto. Adesso lui. Facciamo il clock. Il clock adesso. Scatta adesso. No. 45:38. Vai.
Si deve. Lui si deve confrontare con me sui contenuti.
No, ma che è successo? Qual è la tua rimostranza su tuo fratello? Cosa vuoi dire a David? Dillo chiaramente.
Ecco,
dillo.
Che dica ai suoi informatori che andassero alla Guardia di Finanza di Padova o in Procura a Padova per vedere gli interrogatori, i verbali. Vigliacco, Parenzo.
Vabbè,
tu non devi parlare male dei familiari.
Cioè, tu sei vittima
parlassi...
di tuo fratello. Tu sei vittima di tuo fratello, questo è il punto.
È come se io usassi espressioni volgari nei confronti degli ebrei. Io
ma
mi confronto
c'è?
Sulla dialettica politica, Cruciani.
Sembra un po',
lui,
sembra un po' però minniti, Davide. Non sembra, non sembra.
Lui è ricco, io sono povero.
Ma no, ma che
e non ho i soldi degli ebrei.
Io
però
non ho parenti coinvolti
veneri.
Nei crack.
Io ho la mia dignità.
Non ho
la mia
parenti
onestà,
coinvolti
la mia
coerenza, nei crack.
Cruciani.
Va bene.
Sono valori
qui non ci sono né ricchi, qui non ci sono né ricchi né ebrei, eccetera. Qui ci sono le idee
no,
e quello che uno pensa.
Qui c'è solo uno stronzo che è quello che ha appena chiamato.
Allora, perché non si confronta sulle idee?
Ma quali idee?
Perché non mi censura sui contenuti?
Ma non ci sono contenuti. Ma non ci sono contenuti.
Ma scusami, Spadalino.
Ma non ci sono contenuti.
Ma scusa, sì. Spadalino, ma sei tu che hai cominciato con i sacchetti a perdere? Questo sarebbe il contenuto. I sacchetti
che discorsi sono? Non cambiamo discorso. Lui ha detto che io ho retto il moccolo a mio fratello.
Sì.
Sì. Perché non è mia abitudine,
sì.
Non faccio il Pierino,
sì.
E non sono abituato a frequentare le aule del tribunale.
Ma ragazzi, basta
queste
guerre.
Lui è un villano, lui è una capra.
Vabbè,
lui è un delinquente.
Andate a vedere chi è Spadalino, per favore, grazie, poi giudicate.
Andate
su Google.
Non ti confronti
su
dialettica politica.
Andate
io
su
non
Google.
Mi vergogno di dire che sono
andate
di destra.
Su
tu
Google.
Sei di sinistra.
È un motore di ricerca.
Sui contenuti politici.
Ricercate. La parola sinistra
delle
forse neppure
voi
la troverete più.
Sei un miserabile, ti parlo con il cuore in mano, confrontati.
Vabbè, ciao Spadalì, ciao Spadalì,
ciao caro, arrivederci, via il vino.
Tan tan taratara tan 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 taratara tan. Roberto da Firenze, vai che stiamo finendo, vai Roberto, dimmi.
Sì, salve, io sono scandalizzato dalla poca indignazione che c'è stata da parte dell'associazione LGBT sulla questione del ragazzo convertito.
Perché devono essere scandalizzati?
C'è molta più indignazione sul frocio ricchione che non su, su, ma più che altro per quello che ha detto, non sulla conversione.
E vabbè amico mio, però adesso perché le organizzazioni LGBT si dovrebbero scandalizzare perché ha detto questo ragazzo? Meno male che non si sono scandalizzati.
Si scandalizzano per frocio e ricchione.
Va bene, d'accordo, ma infatti non si dovrebbero scandalizzare nemmeno per frocio e ricchione. Però, amico mio, cosa c'entra? Questo qua ha raccontato la sua grande esperienza di essere stato oppresso da Satana, di essere stato convertito da Satana al gheismo.
Ma quello
diciamo
sarà un futuro violento, oppure un futuro repressivo. È una persona che starà male.
Non lo so adesso, cioè, che starà male. Scusi, amore, tu essere frocio, tu essere gay,
esatto,
tu Roberto?
Esatto.
Se io ti dico frocio, per esempio, tu ti offendi, no? Frocio.
Ma assolutamente no.
Vedi Parenzo che si può
è
dire
quello che mi fa incazzare, è quello che mi fa incazzare, mi fa incazzare perché fanno un sacco di casino quando si parla di frocio e ricchione.
Invece,
e poi c'è una questione del genere,
vabbè, ma questa è una chiesa, una piccola chiesa locale di Palermo di quattro gatti eccetera, è molto divertente il racconto. Caro Roberto, vuoi dire tu una parola a questo signore, a questo ragazzo Alessandro? Digli: amico mio, non è il diavolo che ti ha portato verso l'omosessualità, è che ti piaceva una cosa. Cosa ti piaceva secondo te,
il
Roberto?
Cazzo. Bravo. Ma gli piace anche ancora.
Secondo te,
cioè,
ti piace?
Cazzo, basta sentirlo parlare.
E io chiuderei con questa massima, questa lezione magistralis di Roberto, tra parentesi gay, ma potrebbe anche non essere gay. Da Firenze ti abbraccio fortissimo. A demain. Ciao raga.
Viva il cazzo.
Beh, adesso non esageriamo. A domani, ciao.
Manifesto. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Ma la sbrigo così, sennò mi attaccano da tutte le parti.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Però scusi un attimo, dov'è che se le mette ste denunce? Non ho capito.
Nel culo.